Radio Sverso presenta. Belle buone lingue con Valeria Carnevali e Valeria Tizzoni.
Ed eccoci qua, le belle buone lingue sono tornate. Buonasera a tutte e tutti.
Ciao a tutte e tutti.
E questa sera abbiamo una grandissima ospite che presentiamo subito senza troppe premesse, vero Vale?
Allora, no, in realtà una premessa la facciamo, perché prima di presentare la nostra ospite, che chi ha seguito la nostra comunicazione conosce già, perché nella nostra zona è molto conosciuta. Prima andiamo un po' a spiegare questo titolo un po' particolare che abbiamo oggi. Non tanto il titolo, che è Donne di classe, che è un titolo ovviamente con tanti, tanti significati a partire dalla nostra classe, a quanto siamo belle e raffinate, forse a questo che ci riferiamo. Vediamo un po' se è a questo che ci riferiamo. Sì, ma al di là di questo è il sottotitolo che abbiamo dato. Facciamo riferimento alla discriminazione multipla e alla intersezionalità. Ora, chi ha letto questo sottotitolo probabilmente si è anche posto delle domande su concetti così particolari, e quindi andremo a capire cosa significa questo. Intanto si parla di categorie e di come si esca da queste categorie. E discriminazione multipla, ci sono tanti tipi di discriminazione, in base a cosa? In base appunto alle categorie che vengono attribuite al genere umano e agli individui umani. Per parlare di questo abbiamo chiamato un'amica che avremmo voluto con noi fin dall'inizio proprio, una delle persone a cui il cui nome ci è stato suggerito proprio dal nostro cuore, perché appunto la conosciamo e è stata una delle prime persone che abbiamo pensato di contattare facendo il calendario delle nostre trasmissioni. E qua la presentiamo e possiamo anche dire dove l'abbiamo conosciuta e in che luogo si può trovare qua nella nostra zona.
Sì, abbiamo Silvia Sorana con noi, benvenuta e grazie di partecipare a questa nostra, come la possiamo chiamare, questa nostra esperienza, no? Perché un'esperienza poi alla fine così che ci è venuta in mente e che stiamo tentando di portare avanti. Silvia è una carissima amica che abbiamo conosciuto con Chindustria, penso che più
esatto,
di tanti
in questo posto
noi.
Magico
sì, in questa libreria magica, che secondo me non è solo una libreria e è molto di più, perché ci abbiamo anche fatto diverse esperienze, no, là dentro. E quindi sulle tante cose di cui ci piacerebbe parlare ci siamo un po' appassionati di questo tema, Silvia, che io francamente e umilmente dico che anche un po' sconosciuto per me, il discorso della intersezionalità e della discriminazione multipla.
Guarda,
mi piacerebbe
Vale,
approfondire.
Dici che è sconosciuto, ma secondo me lo capiamo benissimo perché ce l'abbiamo dentro tutti.
Sì, sì,
Silvia,
sì.
Sto titolo così, quindi che cosa, questo sottotitolo così?
Ah, intanto io vi ringrazio per l'invito. E ci tenevo solo a dire una cosa prima di rispondervi, che dopo la categoria delle Morgane, delle Sibille, adesso abbiamo le Valerie, sono una nuova forma di femminile mitologico, eroine del movimento femminista qui nel nostro territorio, che sono attivissime e quindi vi ringrazio dell'opportunità.
Grazie,
ma soprattutto di quello che
ci
fate.
Ci fai arrossire, sì.
Voi mi avete fatto arrossire. Allora, l'intersezionalità, vi rispondo leggendo però una definizione per non sbagliare niente e per farvi capire, insomma, per capire tutti insieme qual è la differenza tra una discriminazione e quando una discriminazione è intersezionale. Allora, per intersezionalità si intende la sovrapposizione di diverse identità sociali. Ora, quante di noi si sono mai interrogate su quante identità sociali indossano la mattina quando escono di casa, no? La prima è l'essere donne, e la seconda è quale ruolo abbiamo, no, a livello familiare. oppure quale ruolo abbiamo a livello lavorativo. E poi ci sono tutta una serie di identità che magari non indossiamo, perché il colore della nostra pelle non ci interroga su questo, perché il nostro orientamento sessuale non ci interroga su questo, e perché non siamo persone che stanno facendo nessuna transizione, né? Tra spazi, non siamo migranti, non siamo donne transessuali. Ora io mi domando e vi domando, proprio per iniziare il nostro gioco di rimpalli, quando vi svegliate la mattina, quale ordine avete nelle vostre identità sociali? Se vi è mai capitato di pensare che alcune sono il vostro punto di forza, mentre altre magari vi è capitato di dissimularle, di fare finta in quel momento di non essere quella cosa, di non essere quella persona, di non avere quel livello di istruzione, quel ruolo nel lavoro. Quindi vi chiedo, tutte le identità sociali che indossiamo sono per noi un punto di forza o possono anche rappresentare un punto di fragilità?
Domanda impegnativa, ma a cui non eravamo impreparate a una domanda del genere. Allora, quante identità e come ci si sveglia la mattina? Io penso che, io personalmente, come penso che tante donne che si trovano nella mia situazione, mi sveglio come mamma e dopo 2 minuti subito come lavoratrice, e è questa vita di tutti i giorni che si rincorre nella frenesia quotidiana che mi dà la prima categorizzazione. E, punto di forza e punto di debolezza, detta così, punto di forza perché comunque sono ruoli che fondamentalmente ho scelto nella vita, e penso che tante donne come me abbiano scelto questo ruolo nella vita, e diventano una debolezza nel momento in cui possono diventare un limite alla propria libertà di espressione e alla propria libertà di vivere la propria vita. E posso continuare a parlare? Ok, allora, la definizione di madre, per esempio, è il ruolo, secondo me, per come lo vivo io, più intenso e più importante nella mia vita. Eppure in determinate situazioni l'ho percepito un po' come limite nel momento in cui sono venuta identificata solo come madre, e penso che tante donne che si trovano nella stessa situazione di normalità, proprio di famiglia regolare, di lavoro regolare, si possono sentire limitate dal fatto che emerga prima questo ruolo piuttosto che quello della persona individuale. Quindi una brava madre non deve viaggiare da sola, per esempio, non deve lasciare per tutto un giorno la propria prole a casa, non deve tardare troppo dal lavoro, non si deve tardare troppo con le amicizie. E questi sono limiti che vengono a volte imposti da una società un po' forse troppo fissa, relegata, e che relega le persone nei ruoli, perché basta semplicemente a volte una semplice organizzazione familiare con gli amici, con il partner, con i parenti più stretti, e sta cosa si risolve. E invece molto spesso è la mamma che deve limitare i propri desideri per questo motivo, e questo nella banalità proprio di tutti i giorni. Poi ci sono tante donne che hanno dovuto limitare la propria possibilità di esprimersi professionalmente, per esempio, perché legate tanto a questo ruolo. A me non è capitato, perché ho avuto la fortuna e anche un po' l'intelligenza di costruire la mia vita armonizzando queste cose, però penso che tante donne abbiano dovuto subire questo tipo di scelta. E non è infatti un mistero, o la carriera o la famiglia, per noi donne capita spesso questo.
Sì, condivido pienamente la tua osservazione rispetto a questo. Io ci ho pensato a questa cosa, mi adesso voglio sdrammatizzare, mi veniva in mente Donna Giorgia, sono italiana, sono madre, sono cristiana, mi veniva in mente se classi qua, no?
Identità.
Che lei anche, no, è emblematico il fatto che comunque, ecco, appunto, risalta questa cosa, sono madre, no? Cioè questa cosa della madre c'ha veramente un potere che è stupendo al tempo stesso, ma anche, come diceva Valeria, a volte anche in qualche maniera è anche discriminante. È anche discriminante se sei madre, perché appunto c'hai il discorso della carriera, ma c'hai anche appunto la cappa che c'hai dalla società e dalla cultura ancora fortemente legata al patriarcato, tanto per chiamare le cose per nome e cognome. Io sono anch'io madre, io sono anche nonna, sono anche doppiamente nonna, sono un sacco di cose, ma l'aspetto secondo me che mi ha in qualche maniera più condizionato nei vari ruoli, appunto quello del lavoro, no? Quello che perché poi il lavoro determina anche un'identità potente, cioè tu non fai l'elettricista o il carrozziere, tu sei l'elettricista, il carrozziere, e quindi io non faccio l'operaia, io sono un'operaia e sono anche sindacalista, e quindi ho questo doppio incarico, come descriveva la ragazza del libro, Valeria, che poi una volta parleremo anche di quello, se ci va. E questo doppio incarico, appunto, è insieme stato, tanto anche per riflettere e rispondere a Silvia, a tratti pesantissimo e a tratti anche molto gratificante. Non entro nello specifico perché magari potrei anche stare qui a parlare un'ora intera solo di questo, però la riflessione che voglio fare con voi, appunto, è questo: l'aspetto lavorativo che influisce, a parte anche a livello proprio numerico di ore, no? Perché il lavoro prende in media, consideri che poi un terzo ne dormi, e quindi normalmente la vita è molto occupata dalla questione lavorativa, ecco. Quindi l'identità io spesso l'ho sentita in questo senso, Silvia.
Allora, nessuno di voi ha detto come prima cosa, come se fosse scontata, non vi svegliate la mattina, non vi dite che siete donne, ma è dato di fatto. Eppure questo è il primo tratto, che spesso e volentieri è il tratto di debolezza, perché il genere femminile, il nostro genere, è un genere che in tantissimi contesti ci penalizza, ci discrimina. Chiaramente ci discrimina sul posto di lavoro, ci discrimina per esempio nelle cure sanitarie, perché grandissima parte degli studi sul corpo e delle terapie vengono fatte su uomini, quindi noi ci adattiamo a degli studi scientifici fatti su corpi maschili. Nessuna di noi ha pensato al colore della propria pelle, siamo bianche, e nessuno di noi ha pensato che alcune delle nostre identità sociali sono mobili. Noi evolviamo nell'età, possiamo evolvere nel lavoro, possiamo cambiare la nostra condizione economica, poi ci sono dei tratti che sono fissi, non li possiamo cambiare, sono ascritti, ci nasciamo. Spesso e volentieri questi tratti sono i tratti che la donna, sì, esiste la transizione, ma se è un desiderio, nel momento in cui una donna vive nel corpo di una donna, ci sono dei tratti che sono non puoi nasconderli. E quindi quando io vi chiedevo qual è il punto di forza, il punto di debolezza, è chiaro che noi possiamo nascondere la nostra condizione economica, difficilmente possiamo nascondere il nostro livello culturale, il nostro livello di istruzione. Ci sono dei caratteri che possiamo dissimulare, altri no. E quindi lì l'unica cosa, se sono gli elementi per i quali siamo vittime di una discriminazione, lì la transizione può essere solo culturale. Cioè noi possiamo metterci tutto l'impegno del mondo, ma se non cambia la società intorno a noi, noi possiamo fare qualsiasi percorso, ma non cambieremo la nostra condizione sociale. Quindi è interessante immaginare che ci sono delle identità nel quale noi siamo soggetto attivo. Possiamo in qualche modo, se abbiamo come dire, una famiglia che ci permette di studiare, essere donne istruite è più facile che essere donne non istruite. Essere donne bianche è più facile che essere donne nere in una società razzista. Essere donne cisgender è più facile che essere donne lesbiche in una società che le discrimina. Chiaro che essere lesbica è un tratto che può essere dissimulato, puoi fingere di non esserlo, ma perché siamo costrette a dissimulare delle identità che fanno di noi la persona che siamo, unica e irripetibile, quando in realtà quella che noi dovremmo modificare è la società che ci accoglie, no? E quindi la domanda che vi facevo prima era: quante volte vi è capitato di dissimulare qualcosa che vi appartiene pur di essere incluse? e quando invece, pur di essere incluse, abbiamo dovuto fare una battaglia. Operaia e sindacalista, mi hai detto, Valeria. Esatto. Tu, Valeria, sei invece...
Io sono un'insegnante della scuola primaria.
Due domande. Come essere donna in fabbrica e come essere donna in un lavoro che è fondamentalmente appannaggio di donne e che relega molto spesso le donne a un'attività di cura. Si esce dalla casa dove si è madri e si torna al lavoro. Chiaro che essere una maestra non è essere madre, ma è comunque un'attività di cura dove le donne, spesso pagate molto poco a livello, no? Per il ruolo strategico che hanno, non sono così riconosciute nel ruolo sociale fondamentale che hanno proprio nel trasformare quell'identità sociale che ti può permettere di migliorare il tuo benessere.
Dunque, essere donne in fabbrica, io banalmente ti rispondo, dipende da che fabbrica. Nella fabbrica dove sono stata io negli ultimi decenni è stato davvero complicato, perché è una fabbrica nata negli anni 70 in cui per 20 anni consecutivi erano soltanto uomini. E uomini, diciamo, di una certa di alcune categorie, quindi riprendendo anche quello che dicevi prima, con bassissima istruzione, e c'è proprio la storia, no, del metal mezzadro, quindi che avevano come situazione sociale la fabbrica e la campagna e la bassissima istruzione. Per 20 anni sono stati in una condizione in tanti e da soli. E poi a un certo punto, negli anni 90, fecero ingresso le prime donne. Quindi io penso già che solo per come è nata la cosa, per come è iniziata, no? Perché molto spesso da come cominciano le cose poi quasi si determina l'andamento e si capisce poi come... ecco perché, no? L'importanza della storia. Quindi questa mia storia per dirvi che negli anni 90, quando cominciarono ad entrare le prime donne, fu molto complicato. In tantissime situazioni, proprio perché eravamo a parte viste come in fondo degli extraterrestri, cioè queste donne che entrarono, giovani, perché anche quella è una classe,
certo,
d'accordo. E quindi c'era subito la lente di ingrandimento per capire se eri buona oppure no, lo dico in fabrianese stretto, no?
Cioè, quindi, rende l'idea.
Quindi anche quello era già pesante comunque da subire, sia se eri poco buona o molto buona, perché comunque c'avevi questo riflettore acceso addosso che non interessava nemmeno come lavoravi, da dove venivi, cioè dovevano capire se andavi bene a livello visivo prima ancora. E poi vabbè, non mi addentro nel discorso delle molestie, perché era ed è tuttora comunque pane quotidiano, ecco. E quindi dico che la condizione di essere donna, sicuramente per quello che riguarda la vita lavorativa in un ambiente di lavoro come è stato per me, è stata sicuramente pesantissima.
Grazie.
Silvia, intanto grazie che ci fai tu le domande a noi, che è una cosa bellissima, perché in genere siamo noi che intervistiamo, invece abbiamo la possibilità di esprimerci. Allora, io che faccio la maestra, vivo in un ambiente in cui, cioè, maestra uguale donna, ma da sempre, in Italia da sempre che è così. Tant'è che i maestri, i maschi, sono realmente rari in una scuola. In un plesso di medie dimensioni ce ne possono stare 2, 3, 4, eppure sono bravissimi con i bambini. Perché è la donna che fa la maestra? Perché siamo rimasti ancora a una visione della maestra forse un po' troppo legata al passato. La scuola primaria in Italia si riforma spessissimo. Quasi ogni governo che cambia fa una riforma della scuola primaria. Non si riforma mai la scuola media. Si è riformato l'istruzione superiore. Però la primaria subisce veramente tante rivoluzioni, a volte opportune, a volte meno, ma una cosa che non cambia è il fatto che la maestra è la maestra, cioè la donna da cui ci si aspetta, le famiglie, la società, ci si aspetta una particolare dolcezza, una particolare capacità di interloquire con i bambini piccoli, e questo è vero, è un mestiere che richiede davvero delle doti umane. Ma attualmente richiede anche una laurea, perché ultimamente uno dei requisiti che ormai sta diventando la base è una laurea in scienze della formazione. L'università è aperta anche agli uomini e stanno cominciando anche dei ragazzi ad iscriversi a scienze della formazione, quindi man mano sta cambiando anche un po' questa visione, anche se pur cambiando il livello di istruzione che viene richiesto non cambiano delle cose, ad esempio lo stipendio di un insegnante della scuola primaria è inferiore allo stipendio di un professore della scuola secondaria. C'è il fatto che si è molte donne che lavorano nella scuola primaria, io secondo me è una cosa che non posso garantire per certo perché non lo vedi scritto da nessuna parte, però io secondo me l'idea della maestra, della maestrina comunque continua ad esserci e credo che uno dei motivi possa essere questo. Un'altra cosa che ci terrei a sottolineare per come funziona il sistema scolastico italiano, a parte nella mia scuola che ho io personalmente il mio dirigente scolastico è una donna, ma nella maggior parte dei casi nelle scuole italiane il dirigente scolastico è un uomo e il corpo docente è formato soprattutto da donne. C'è una disparità in questo, io non so per quale motivo succeda questo, però è una realtà che è molto visibile, quindi a livello sociale, anche forse sociologico, balza parecchio agli occhi il fatto che ci sia generalmente a capo un uomo, generalmente i coordinatori sono uomini e poi ci sono tutte le varie insegnanti, tutte donne appunto, alla scuola dell'infanzia ancora di più, la scuola dell'infanzia veramente è un ambiente soltanto femminile. Dal punto di vista diciamo dell'ambiente che si respira, qual è il limite? Io secondo me il limite grande è che nella scuola primaria la società viene rappresentata in maniera molto parziale, perché i bambini vedono soprattutto donne e le donne stesse che lavorano nella scuola vedono soprattutto donne. Ci sono persone che hanno cominciato come primo lavoro da ragazze a fare le insegnanti nella scuola primaria, non hanno visto altro, altra esperienza, altro ambiente per tutta la vita e magari pensano che il mondo finisca lì, e questa è anche la visione che danno poi agli alunni, che il mondo è solo quello. Io penso che come in tutte le situazioni la varietà delle differenze sia la ricchezza e credo che una crescita della percentuale di insegnanti uomini nella scuola primaria credo che sia una cosa molto molto auspicabile.
Proprio su questo mi viene in mente che avete raccontato, no, due realtà particolarmente opposte, le donne che arrivano a un contesto totalmente maschile e quindi vengono viste come il corpo più fragile, anche esposto direi, no? Anche disponibile a volte, mentre a scuola accade il contrario. Quindi quello che vi chiedo è quali sono le alleanze che sarebbero auspicabili per il futuro per arrivare alla parità di genere? Nel senso delle discriminazioni di genere, ma in generale nelle uguaglianze, cioè dove abbiamo noi un punto di fragilità, no? Se nella fabbrica la donna è esposta e nella scuola invece la presenza delle donne è praticamente totale, perché appunto è un ruolo molto simile al ruolo di cura. La stessa cosa accade nelle professioni sanitarie, le infermiere per la maggior parte sono donne, i medici sono uomini. Quindi sì, c'è una disparità di redditi, di salari, ma soprattutto quello che accade, vi faccio un esempio, se il ruolo del percettore di reddito in famiglia viene chiamato male breadwinner, cioè l'uomo che va a guadagnarsi il pane, nel momento in cui le donne sono uscite dalla casa per entrare nel mercato del lavoro si è cominciato a parlare di dual earner, non c'è mai, cioè due percettori di reddito, ma la donna che esce di casa e va a caccia del pane ancora non c'è. Ora io mi domando se la fragilità in parte del movimento delle donne femministe, ma comunque inclusivo, sia nell'essersi chiuse all'interno, o si sono chiuse all'interno di un privilegio, che è quello di cui parlavamo quando ci siamo viste, cioè nel momento in cui abbiamo raggiunto una posizione intermedia, lì la lotta si è fermata, o perlomeno si è indebolita. Quali sono le alleanze che voi auspicate per arrivare a un'uguaglianza che non sia solo di genere, ma un'uguaglianza sociale?
Allora, io posso rispondere subito perché questa è una cosa su cui mi sono interrogata tante volte. Chi di voi è andato a curiosare sulla descrizione della nostra trasmissione avrà notato che siamo descritte in poche parole come una trasmissione che si rivolge anche al maschio bianco occidentale etero ricco sano. E quindi categoria su categoria, proprio l'abbiamo data noi la categoria. Ora io con questa è un'occasione per me per confermare il motivo per cui abbiamo scelto un abstract del genere per definire la nostra trasmissione. Non ce l'abbiamo con gli uomini, non è questa la questione. È che neanche si parla della società, ma proprio perché stiamo parlando a livello planetario, c'è questo gruppo umano, che è quello che abbiamo descritto con tutti questi aggettivi, che non subisce discriminazione, mentre invece tutto quello che non è quello che abbiamo appena elencato, tutti subiscono discriminazioni. Quindi secondo me l'alleanza fondamentale non è contro il maschio bianco occidentale, non è quella, ma deve essere un grande scambio per tutte le categorie di discriminati, per far comprendere poi, non per fare una lotta contro, ma per fare una lotta insieme, perché quello che cambi sia la mentalità non nostra di chi è discriminato, che già lo sa, ma di chi invece pensa che non ci sia discriminazione perché non la vede, semplicemente perché il modello culturale in cui è cresciuto non gli permette di capire questo. E io adesso chiedo già scusa a tutti gli uomini che ci stanno ascoltando, se ce ne sono, qualcuno ce ne sarà, spero.
Minimo il cape che sta qua in parte. È obbligato, poverino, non può. Non ha chance.
E non si esprime. Una volta abbiamo fatto una puntata in cui lo intervistiamo a lui. Che
vittima di violenza. La radio, per la seconda.
Sono pensato di darmi aiuto.
Vabbè, insomma, quello che stavo dicendo, appunto, che non deve essere un'alleanza di tutte queste, poi è brutta la parola categorie, però effettivamente se noi gli diamo un aggettivo diventano categorie, un'alleanza di tutti, non appunto contro il gruppo di individui dominante, ma per fare in modo che la sua consapevolezza si sciolga nei confronti di queste altre categorie svantaggiate.
Io credo invece che per parlare di alleanza bisognerebbe partire da una condizione quantomeno economica, non con delle differenze abissali. Io penso che questo vada in maniera trasversale anche rispetto al discorso di genere. Però questo sarebbe un grossissimo punto di partenza per quello che è il mio pensiero che mi sono fatta nel tempo, perché la razza, la religione, l'identità, l'orientamento, tutto quello che vogliamo deve partire da una condizione sociale intesa proprio come diritti garantiti che sono quelli che sappiamo tutti, quelli della sanità, quelli dell'istruzione, e che oggi non è così, perché oggi abbiamo veramente una differenza. Oggi anche chi lavora percepisce uno stipendio magari che non gli consente di avere il minimo garantito, e quindi partendo già da un divario così è chiaro che tutto viene amplificato, tutto viene ancora più complicato. Io forse partirei da qui. Le condizioni dovrebbero essere pari per tutti e con quello che sono i diritti base, che sono l'abitare, che noi magari abbiamo una casa, un tetto, ma non tutti ce l'hanno, e il diritto a curarsi e il diritto a studiare. Partirei da qui.
Eccolo. Le donne di classe. Siamo partite, no, dalle identità sociali, e poi abbiamo ragionato un po' insieme su questo, che poi le discriminazioni sono più pesanti nel momento in cui c'è una classe che ha il privilegio di avere l'istruzione di qualità, la sanità di qualità, un reddito elevato, una casa sicura. E poi ci sono le persone che per divari, disuguaglianze che sono spesso insormontabili, perché anche tutto il welfare oggi nazionale non è in grado di ridurre queste disuguaglianze, nasceva per questo. Siamo arrivate alle donne di classe, cioè la classe oggi forse è tornata prepotentemente, no, a determinare come si stratificano le società. E aggiungerei una cosa, non so, era quella che vi dicevo prima, una sorpresa. Come il divario esiste tra le classi, esiste tra gli spazi. Vivere in una città per una donna in particolare, o vivere in un paese per una donna in particolare, è differente, no? Se una volta i paesi erano la gabbia delle donne e le donne, spostandosi in città, potevano emanciparsi, no, dai ruoli precostituiti che la famiglia aveva tracciato, appunto, come mogli e madri, arrivando in città le donne si sono un po' liberate, no, di questi ruoli e sono entrate nel mondo del lavoro. Eppure le città e le donne nelle città hanno incontrato una cosa che forse nei paesi c'era un po' meno: la paura. E come le città, stratificandosi per redditi, quindi di nuovo per classi, che poi stratificano le etnie, quindi la popolazione immigrata vive spesso in periferia, mentre il privilegio vive nei centri delle città. E per le donne vivere una città effettivamente le fa tornare fuori forte la paura. Non so se voi avete mai riflettuto al fatto che se uscite con un'amica, la sera quando tornate a casa le chiedete di mandarvi un messaggio. Se è un uomo, glielo chiedete solo se ha bevuto parecchio a cena. Fammi sapere se sei arrivato a casa. Una donna lo chiediamo sempre. Fammi sapere quando sei a casa. In questo atteggiamento alla fine c'è semplicemente una forma di affetto, eppure nasconde in noi il fatto che c'è una minaccia in quel percorso.
Esatto.
Quindi noi che viviamo in una cittadina, una via di mezzo, quante volte ci domandiamo quale strada, a che ora e quanto ancora il corpo comunque di una donna, che è quel tratto che vi dicevo prima, non possiamo dissimularlo, no? Quello è una vulnerabilità che non si può trasformare. Quante volte vi chiedete qual è la strada più sicura, qual è il percorso più sicuro, qual è uscire in compagnia, usare il telefono quando si torna a piedi? Che rapporto avete con la paura? Per i vostri corpi, per l'integrità dei vostri corpi?
Io rispondo parlando proprio della città, infatti, della città. Nella mia vita ho avuto la possibilità di vivere molti anni in una grande città italiana, che era Milano, e poi tornare qua a Fabriano. E questo che hai detto tu, Silvia, mamma mia, se l'ho sentito sulla pelle, ma veramente tanto. Adesso in una situazione protetta come questa di provincia, ma anche perché si usa tantissimo la macchina, anche questa è una cosa, mentre invece in città si usano molto i mezzi pubblici. Ma questo tipo di sensazione che adesso ho abbandonato l'ho sentita tante volte, e effettivamente essere donna sola, la paura te la porti dietro, questa è proprio una cosa che la vivi sempre, sì.
Sì, io lo stesso, anche mi è successo proprio, tanto per citare un esempio, mi è successo proprio esattamente a dicembre. Stavo in giro in centro storico a quello che io chiamo il paesello dell'Appennino, che per carità Fabriano è carina, ma non è che sia, no, una cosa come magari una grande città. Eppure uscivo da un posto, non era neanche tardissimo, e con un'amica ci siamo dette andiamo a casa insieme. E sicuramente in altri tempi non l'avrei fatto. Questo è quello che è capitato a me, e in altri tempi non avrei fatto, nel senso che forse, vabbè, magari uno più è giovane, forse più, tra virgolette, incosciente, non lo so, però io la paura la sento tutta, in tutta sincerità lo dico, paura di qualsiasi cosa, di essere molestata, di essere aggredita o qualsiasi, o anche semplicemente così, anche qualcuno che vuole semplicemente fare uno scherzo, che però magari alle 11 o a mezzanotte di sera da sola in un vicolo del centro storico può in qualche maniera incuterti un disagio, ecco.
E di nuovo questa paura, che rapporto ha col privilegio? Se sei una donna bianca, ricca o perlomeno benestante, puoi vivere al centro di una città, ti puoi permettere un mezzo, un taxi, eccetera. Sei comunque un corpo esposto, ma lo sei meno. Ora dobbiamo arrivare al punto in cui ci domandiamo dove ci siamo fermate noi a parlare di femminile totale. Cioè, ci sono, una volta che noi riconosciamo la vulnerabilità dei nostri corpi, riconosciamo la femminilizzazione delle professioni, riconosciamo il privilegio della casa, il privilegio comunque del lavoro, poi c'è tutto un mondo che noi a un certo punto abbiamo forse, o perlomeno penso a me, o penso al dibattito in generale, dimenticato, che sono le persone che subiscono così tanto la discriminazione in altri campi, per cui per razza, per religione. Abbiamo assistito per anni a una lotta fortissima alle donne musulmane, allo stesso modo abbiamo assistito pochi giorni fa all'attacco a Paola Egonu, la pallavolista, perché? Perché presentatrice e quindi privilegiata, che cosa ti lamenti poi alla fine? E nessuno di noi indossa una pelle nera, nessuno di noi indossa un hijab, eccetera. Nessuno di noi viene da Ucraina o paesi in cui la maggior parte di queste donne fanno i lavori di cura nelle nostre famiglie. Perché una cosa che c'è da dire è che se noi usciamo di casa per fare un lavoro, qualcuno il lavoro sporco lo dovrà fare. E nel 99% dei casi sono altre donne che non si sono unite alla lotta femminista, perché la lotta è su altro ancora. Allora domandiamoci come possiamo fare per portare piano piano queste donne all'interno di un dibattito che deve essere in parte sicuramente semplificato, magari non usare queste parole complesse, intersezionalità, segregazione, eccetera, parlare parole più semplici, parlare del quotidiano, no? Immagino che tu al lavoro, Valeria, come madri, vedrai tantissime donne che magari difficilmente parlano la lingua dei loro bambini, e come accadeva alle madri dei nostri genitori quando andavano a scuola, erano i bambini che portavano l'istruzione a casa, no? La lingua, l'italiano.
Ho fatto dei colloqui surreali con mamme che non capivano l'italiano e col bambino che faceva da interprete, e vedevo a quel punto la faccia della mamma che cambiavi quando dicevi qualcosa di spiacevole, il bambino che comunque in genere un bambino è onesto raccontava alla mamma, e la mamma che cambiava faccia. Questo però, questa è una cosa che magari fa un po' ridere, però effettivamente ci siamo resi conto tante volte a scuola di come i bambini di famiglie che vivono situazioni di disagio culturale, di disagio economico, sono loro stessi, maschi e femmine, questo non c'è, certo. I bambini non c'è discriminazione, non c'è differenza tra i bambini, diventano però dei piccoli adulti, e quando c'è una mamma debole per questioni appunto di questo tipo di differenze, il bambino smette un po' di essere bambino e diventa precocemente adulto, e questa cosa succede. Anche per questo magari c'è da difendere, da far emancipare le mamme, proprio per impedire ai bambini di diventare adulti troppo presto.
Anche perché è una lotta che conosciamo, l'abbiamo già fatta, quindi i nuovi cittadini che arriveranno non possiamo, no, fargli rivivere quello che già 50 anni fa hanno vissuto le nostre nonne. Sarebbe un tornare indietro e non andare mai avanti. Non so tu, Valeria, in fabbrica, che tipo, no, di, oltre, no, la discriminazione di donna in quanto donna, poi se ci sono donne straniere, donne
ma
non bianche.
Non ce ne sono state tantissimo, e purtroppo sono state magari nella categoria dei precari, quindi quelli con il contratto a termine che magari stavano lì una settimana, 10 giorni, attendendo il messaggino del venerdì sera per sapere se ci avevano riconfermato il contratto. Quindi oltre al discorso dell'essere donna, quello ovviamente valeva un po' per tutto, però cioè anche per gli uomini, però comunque in realtà non ce ne sono state tante, quantomeno negli ultimi anni, poi magari in passato probabilmente sì. Io volevo dire che forse, essendo una radio, possiamo anche mettere una canzone.
abbiamo
no, perché io sto guardando, ma se l'ora è giusta.
Una canzone la mettiamo, infatti. Allora, noi abbiamo fatto una piccola playlist, come facciamo ogni volta, di brani che prendono un po' ispirazione dalla puntata. E visto che stiamo parlando appunto di categorie e di discriminazione, abbiamo scelto una canzone di Beth Ditto, che è la cantante dei Gossip, mm-hmm. e veramente è un grandissimo esempio di orgoglio, perché Beth Ditto è lesbica, è grassa e è rock, e ce n'ha, diciamo, di motivi per poter urlare la sua rabbia, e questa canzone è Fire.
A storm, but what I felt, it can't be held no more. Get up, 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 up. If you want my, want my, want my love. Get up, 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 up. If you want my love. Swift as a river, with a head as hard as stone. What's hard as hell, the same will leave you cold. Now I'm a believer, my word's as good as gold. But walking a fine line might not lead to home. Get up, 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 up. If you want my, want my, want my love.
Passata veramente in un attimo quest'ora, non ci siamo neanche resi conto, davvero. E apriamo la Repubblica.
La Repubblica non è male, bella idea. Apriamo una Repubblica.
La Repubblica delle donne, devo fare. Allora, no, la rubrica che chiude sempre la nostra trasmissione.
Il triangolo ribelle. Per chi ci ascoltasse la prima volta, magari lo diciamo. Il triangolo ribelle, che tratta temi anche così vari. Abbiamo cominciato col clitoride, siamo passati dal il simbolo della vagina, al clitoride, al punto G.
Il discorso è sempre lo stesso, il triangolo ribelle è una rubrica che cerca di celebrare il piacere, ma anche di far capire che il piacere è esso stesso una forma di emancipazione, perché se una donna è consapevole del proprio piacere ha un potere talmente grande di conoscenza di se stessa e di affermazione della propria personalità e della propria unicità, che difficilmente riesce ad avere se non assume questo tipo di consapevolezza. Quindi noi siamo proprio una cosa importante che stiamo portando avanti, ma non è un'idea nostra soltanto questa, è proprio quello che sta accadendo a livello globale. Le giovani donne, le giovani femministe sanno questo e portano avanti questo discorso. Quindi piacere come forma di emancipazione e piacere anche come liberazione dalla paura, visto che parlavamo di paura prima. Che ne pensi di Silvia?
Penso anche che legato a quello che dicevamo prima, il piacere è anche legato alla liberazione dalla discriminazione.
Sì.
Chiaramente meno pregiudizi abbiamo verso noi stesse, come corpi, corpi difformi, corpi non conformi, come orientamento sessuale, scoprire che si è lesbica invece che cisgender ci permette di avere piacere. Scoprire, avere, no, una buona relazione con il nostro corpo ci permette di, e con il nostro partner ci permette di avere piacere. Chiaramente anche i diritti ci permettono di avere piacere, perché per esempio fare sesso sapendo di non incorrere in una gravidanza non programmata ci permette di fare sesso più liberamente. Fare sesso sapendo di avere le precauzioni che ci tutelano, da quindi sapere la consapevolezza, no? Il diritto a sapere è un diritto che viene con l'istruzione, sappiamo se abbiamo l'opportunità di istruirci, e quindi anche il piacere alla fine, no? È legato a quello che abbiamo come opportunità per avere, per emanciparsi. E quindi sì, torniamo a sapere che abbiamo diritto ad abortire nel caso in cui questa gravidanza non fosse programmata nei nostri desideri, e per cui si può, piacere c'è solo se non c'è terrore, se non c'è paura, e piacere c'è se c'è consenso.
Questa cosa,
bellissimo,
del consenso, è importantissima.
E un'altra cosa su cui mi piacerebbe un attimo soffermarmi è la questione dei corpi, di come anche vengono il sesso e tutto quello che è intorno appunto al piacere, al discorso dell'emancipazione sessuale, viene in qualche maniera anche condizionato dalla cultura e dalla società in cui viviamo. E per esempio facevamo in maniera giocosa, ma secondo me molto profonda e reale, il discorso di Ken e Big Jim, cioè come erano quando eravamo piccole, come sono ora questi corpi appunto, no? Della Barbie, lei e del Big Jim e del Ken.
Big Jim sa che non esiste più ad oggi, Ken invece esiste ancora.
Ken esiste ancora. Forse ha i capelli non di plastica oggi, forse gliele hanno fatti come Barbie, però Ken non ha nemmeno un fallo o un pene.
Niente.
No, Ken non ha nemmeno un fallo, è uguale a Barbie, mentre invece Big Jim ce l'aveva tutto nelle sue mutande, che almeno, come dire, non sapevamo che cosa c'era sotto, ma almeno c'era la sorpresa. Invece Ken devo dire che ha distrutto l'immaginario di tutte noi nate tra gli anni 70, 80 e 90,
piatto.
Perché pensavamo fosse piatto e poi a un certo punto abbiamo scoperto, io non so se poi la causa principale della mia omosessualità sia proprio il Ken piatto, per cui a un certo punto ho detto ma sono uguali, quindi tanto vale. E quindi ecco, credo che anche i giocattoli siano importanti soprattutto per non creare né false aspettative né appunto questi errori di riconoscimento. Un'altra cosa di cui avevo parlato è del fatto che Ken fa sesso con le braccia tese, e questa cosa anche può aver influito invece nel decidere in quel caso proprio di passare a Barbie, perché non so voi, ma a me l'abbraccio teso un po' mi fa impressione. La Barbie però ce le ha piegate.
Adesso
quindi può fare,
può abbracciare.
Può abbracciare. Barbie può abbracciare, mentre Ken comunque lo metti. Comunque la soluzione è tenergli tutte e due le braccia alzate, per sicurezza.
Ehm, parlavamo appunto della consapevolezza del proprio corpo e di come questi giocattoli appunto sono riferiti agli bambini, no? E Silvia, secondo te è possibile fare parlare di questi argomenti con i più piccoli? C'è un avresti fatto diversamente con questi giocattoli o pensi che ci sia bisogno di introdurre certi argomenti in età?
Allora, io credo che i giocattoli in quanto tali, no, dovrebbero essere liberati dal genere, quindi se continuiamo a vedere
il rosa
e l'azzurro, ma soprattutto il ferro da stiro, la macchina da cucire, eccetera, poi pistole, fucili, eccetera, insomma, se potessimo degenderizzare i giocattoli e portare il gioco a quello che è
un primo passo avanti.
Sarebbe già un passo avanti, qualcuno lo sta facendo, però anche lì qualcuno forse lo sta facendo solo a certi livelli, perché poi i giochi base che si comprano al supermercato sono pieni di stereotipi, quindi già lavorare un po' sugli stereotipi sarebbe importante. Poi i bambini sono bambini e quindi non hanno ruoli di genere precostituiti, li apprendono, e quindi se vivono in famiglie dove la ripartizione al di là del genere dei loro genitori, che siano due madri, due padri o un padre e una madre, sono, perché non ci dimentichiamo che il sessismo c'è anche nelle coppie omosessuali, il patriarcato vige ovunque, vive in madri sole, in coppie di madri e in coppie di padri, perché sono ruoli di dominio. Ecco, se togliamo il dominio dalle relazioni affettive e portiamo, no, l'affettività a quello che è, allora il gioco torna a essere lo spazio creativo, uno spazio di relazione.
Giusto, veramente.
Ma non c'era quel gioco, il punto G?
Oh, sì, è vero.
Com'era il gioco? A proposito,
non c'era gioco. Quella cosa dove hai tu il tuo punto G?
Esatto. Sì. No, questa qui adesso, vabbè, raccontiamo un po' come è andata la genesi di questo gioco, qual è il tuo punto G, che abbiamo già fatto la settimana scorsa, no, due settimane fa, nella puntata scorsa, qual è il tuo punto G, riferendoci però a un punto G metaforico, qual è la cosa che ti dà piacere. In realtà eravamo proprio con Silvia che stavamo parlando alla libreria Industria, che non abbiamo, ho messo una cosa, sta a Materica, no, a Fabriano?
A Materica.
Parlavamo di piccole città così, due piccole città molto vicine comunque, Materica e Fabriano, quindi si parla dello stesso territorio. E insomma, quando siamo andate a parlare con Silvia e con Francesca, che possiamo
dire che è mia moglie,
esatto, la moglie di Silvia e la e avete insieme questa libreria, che è veramente un posto, prima l'ho definito un posto magico, è veramente un è anche un'isola in un territorio come il nostro, che è un po' arido tante volte di proposte culturali, è veramente uno spazio libero, uno spazio molto piacevole da frequentare e in cui si possono avere molte, molte belle sorprese. E stavamo appunto parlando tra noi alla costruzione di questa puntata e ci è venuta in mente questa cosa qui: ma perché non parliamo del punto G? Vediamo un po', chiediamo alle nostre ospiti qual è il punto G in questo momento della loro vita. Allora, Silvia, qual è il tuo punto G in questo periodo?
Il mio punto G è G come gioia. Per me il punto G è la capacità di ridere, di sorridere. E quindi quando si incontrano le persone con cui si può fare una bella risata, io penso che il piacere sia lì, no? Fondamentalmente stare insieme e farsi una bella risata. Ah. Poi si torna a casa e ognuno torna nel suo ruolo. Però quando si sta insieme ogni tanto un po' liberi di ridere.
E bene.
Bellissimo.
Bene, benissimo.
Il punto G come gioia.
G come gioia.
G come gioia, esatto, esatto.
E il vostro, scusate? Perché poi non me l'avete mai detto.
Allora, io faccio volevo capire un attimo se c'era un cambiamento, ma sono rimasta alla puntata precedente. E in cui trovo estremamente piacere in questo periodo mangiarmi l'omogenizzata alla mela. Io veramente è un po' triste. È un po' triste.
G come omogenizzato.
Però c'ho ogni tanto questo momento in cui proprio sento l'esigenza e trovo veramente piacere a mangiare l'omogenizzata alla mela. Vabbè, spero che mi passi.
Allora, però ti devi passare, perché due settimane a mangiare soltanto io, perché ho i gusti invece che cambiano molto più velocemente dal punto di vista alimentare, diciamo. Ma il mio punto G, l'ho già definito la settimana, la puntata scorsa, che io ho un po' un'autologia la mia, cioè il punto G è il punto G in questo momento della mia vita. E, però stavolta aggiungo una cosa che
un
è bellissimo,
punto.
Un altro punto è il punto G del cervello.
Il G2.
È bellissimo. Il G2 che è il cervello.
G7.
È il punto brain. È quando la persona che asseconda il tuo punto G fisico, asseconda anche il punto G del cervello. E questa è una cosa bellissima. In questo momento questa persona l'ho trovata, ce l'ho, e quindi il mio punto G è che riesce a trovare il punto G nel mio cervello.
È gravitazionale.
Wow. Bene.
Bene, e io direi che ci siamo, perché
purtroppo il tempo è finito.
È finito, sì. Il tempo, siamo arrivati, sì, un'ora di conversazione che è stata tra l'altro piacevolissima, bellissima, anche abbastanza anomala per noi, appunto perché, come dicevo prima, in genere siamo noi a intervistare, invece stavolta Silvia ci ha fatto parlare a noi, ma facendo parlare a noi si è espressa tantissimo. Io spero che Silvia torni presto a trovarci, lo spero veramente tanto, perché in altra puntata
io sono stata benissimo proprio. Quindi bene, grazie. Bene, grazie.
Grazie a te Silvia.
E andiamo con la canzone finale. E la canzone è un'altra canzone che abbiamo scelto guardando alle artiste che fanno della diversità, della differenza, un punto di forza, ok? Quindi torniamo quindi al discorso iniziale. E l'artista che abbiamo scelto è Lizzo, che è una musicista estremamente creativa ed estrosa, con un sound davvero divertente e interessante. E Lizzo, oltre che donna, oltre che grassa, oltre che donna e grassa, abbiamo detto questo, basta, però pure nera, e quindi la sua affermazione è veramente forte. E la canzone che trasmettiamo è una canzone celebre, è Juice, e Lizzo è orgogliosa del suo succo, quello che dobbiamo essere tutti, orgogliosi del nostro succo. Vi salutiamo tutti, ringraziamo Silvia che sta con noi, ringraziamo Cape che pure sta sempre con noi, che ci sopporta sempre. Ringraziamo noi stesse, Vale, che
grazie.
Siamo sempre buone e cattive.
Viva le Valerie!
Viva le Valerie! E appuntamento al 6 marzo.
Che sarà poi la vigilia dell'8 marzo, quindi sarà sicuramente una puntata importante, quello sicuramente. Bene, ci vediamo allora tra 2 settimane e vi mandiamo un saluto qui dallo Sverso di Fabriano, che è una birreria e che ci ospita. E niente, ci sentiamo tra 2 settimane. Ciao a tutte e tutti.
Ciao, ciao.
Don't even gotta try. I like shot a nigga.